www.containerradio.it.
Intervista del giorno.
E come sempre a quest'ora del nostro pomeriggio arriviamo con la nostra intervista del giorno. Quest'oggi con noi, un gradito ritorno devo dire, lo vediamo spesso a Striscia la Notizia, abbiamo con noi Walter Basso. Ciao Walter.
Ciao Andrea, ciao, grazie a te, ciao, buona giornata.
Ben trovato qui a Container Radio. Beh, come dicevo ti vediamo spesso a Striscia la Notizia in compagnia del mitico Moreno Morello e devo dire che anche quest'anno state facendo delle belle inchieste poi.
Sì, beh, diciamo che ormai la collaborazione con Moreno è una collaborazione che dura proprio dallo stesso giorno che ha iniziato lui, che ci siamo conosciuti, e quindi pure nel tempo, anche perché lui ha costituito diciamo quella che è una squadra. E di solito dice sempre qua che cambia, quindi funzioniamo bene assieme perché c'è un rapporto d'amicizia e quindi lavoriamo bene insieme, ecco, questo è importante.
Assolutamente. Con te quest'oggi vogliamo parlare di libri. Abbiamo parlato già l'anno scorso di un libro importante, poi per quanto riguarda anche una tragedia che c'è stata.
Sì.
Un bel po' di anni fa a Marcinel, qui parliamo di minatori, tanti emigranti italiani che erano proprio lì a Marcinel e non solo, perché poi diciamo che questa tragedia riguarda anche altre città lì in zona, vero Walter?
Certo, diciamo che parli del libro I due della morte nera,
esatto.
Beh, ti dirò che quando io ho iniziato, diciamo, questo libro che esula completamente dalle altre mie produzioni, a parte una, perché è un libro importante e serio, diciamo, è in italiano, l'idea era questa, era un po' la storia di mio padre e di mio zio, entrambi emigranti, fino ai 6 anni sono rimasto là con mio padre e mia madre anch'io, in mezzo appunto lo facevo. E poi mio padre morirà di silicosi nell'88, una malattia professionale dei minatori, e mio zio invece è morto giovanissimo, sepolto vivo. L'idea era quella di fare un po' un romanzo familiare, però poi la cosa mi ha preso mano e man mano che facevo un po' di ricerche storiche mi sono reso conto che questa era una tragedia della mia famiglia, era una delle migliaia che avevano coinvolto famiglie italiane. È stata una ricerca che ha permesso di pubblicare questo libro dove, oltre al romanzo della mia vita, diciamo un diario più che romanzo, c'era anche tutta una traccia dell'emigrazione italiana in Belgio e le interviste a sopravvissuti sia italiani sia belgi. Beh, questo ha raggiunto un successo, un po' un piccolo successo, diciamo, per una casa editrice piccola, però nazionale anche in Belgio, dovevo presentarlo sul loro invito, l'invito al consulato italiano in Belgio. E praticamente non mi aspettavo questa cosa e sta venendo fuori una realtà storica, anche questo libro, una realtà storica molto importante, cioè una tragedia che ha coinvolto 140.000 uomini, di cui un migliaio sono morti sepolti vivi, la morte peggiore, bruttati vivi, cioè nelle condizioni peggiori, quasi 100.000 che sono indicativamente reali e impossibile averle, che sono morti ultimamente gli ultimi di silicosi, una storia che tra l'altro è stata volutamente dimenticata sia dall'Italia che dal Belgio. Però questo libro che ormai è in seconda edizione, proprio esce martedì, perché c'è il contributo della regione Veneto, anzi ringrazio personalmente il vicepresidente Marino Zuzzato che ne ha preso un po' di copie per distribuire nelle biblioteche. Quindi sono molto soddisfatto, insomma, di questo lavoro. E poi un altro che stiamo facendo, ma tu dimmi pure se hai altre domande da farmi riguardo.
Ero curioso di sapere adesso a che cosa stai lavorando, perché so che c'entra ancora l'argomento, si parla ancora di minatori, vero?
Sì, infatti hai ragione, perché questa cosa mi ha talmente colpito, mi ha talmente stupito il fatto che sia stata dimenticata, messa appositamente nel dimenticatoio dai due governi, infatti non si riescono ad avere delle cifre precise, dei dati concreti. E in più la gratificazione che mi ha dato una lettera del Presidente della Repubblica, che ha letto il libro, che mi invitava addirittura di organizzare una giornata di ricordo di tutti questi caduti morti sul lavoro, dando anche la sua disponibilità, quindi con patrocinio o con partecipazione, mi sto impegnando per ricavare soprattutto i nominativi, le date, i nominativi, le occasioni di morte di questi minatori. Quelli della silicosi purtroppo è impossibile, sto cercando solo dei numeri, ma per il migliaio morto nelle miniere del Belgio, questo sto facendo un'opera certosina da circa un anno, proprio per recuperarli, ma non sarà solo un numero o un libro di dati, ci saranno anche delle storie un po' romanzate, collegate da un unico personaggio, che sono tutte storie vere, una per ogni anno dal 46 al 63, che raccontano con dei nomi cambiati, che raccontano comunque esperienze di vita o di morte dei nostri italiani che sono stati in Belgio. Anzi, se mi permetti, vorrei fare un invito ai tuoi ascoltatori. Se c'è qualche ascoltatore che ha avuto un parente, uno zio, un fratello, un papà, un nonno, un qualcuno morto in Belgio nelle miniere dal 46 al 63, se si mette in contatto con me, anche io do un'email, info@edizioniscantabauchi.it, ripeto, info@edizioniscantabauchi.it, oppure su Facebook, Walter Basso, vede la foto di me e Moreno. Io avrei piacere, proprio per poter dare, ridare un attimo di vita, di riconoscibilità a questi giovani che sono morti e non sono stati dimenticati da tutti, capisci? Questo è un lavoro importante che vorrei portare a termine.
È un lavoro importante, sì. Aiuto. È un lavoro importante, ecco, sì, per ricordare queste persone di cui purtroppo ci siamo dimenticati.
Sì, ci siamo dimenticati un po' tutti, e praticamente sono stati non solo quelli gli emigranti che sono emigrati in Belgio, chiaramente io parlo del Belgio e delle miniere del Belgio perché ho conosciuto quelle proprio per esperienza diretta, ma diciamo che tutti coloro che sono stati gli emigranti, che sono tuttora emigranti, nelle varie parti del mondo, dall'America, Brasile, Argentina, Francia, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Inghilterra, tutti quanti sono quelli che hanno dato la nuova linfa per ripartire all'Italia dal dopoguerra, sono loro i fautori della rinascita, e dimenticarci di queste persone che hanno dato inconsciamente, certo non per diventare degli eroi, senza neanche rendersi conto, perché loro pensavano solo a se stessi, alla loro famiglia più che a se stessi, certo. E dimenticarli così è una cosa indegna, insomma non ritengo sia giusto, anche sai perché? Perché adesso la storia sta ripetendo, adesso noi siamo un paese che riceve l'immigrazione, ma siamo stati fino a poco tempo fa noi un paese di emigranti, siamo stati noi gli extracomunitari, diciamo così, siamo stati noi a essere insultati, a essere chiamati fanulloni, ladri, maccaroni in Belgio, quindi dovrebbe quantomeno restarci un po' di memoria storica, insomma, sì. Giusto saperle certe cose.
Sì, decisamente sì, quindi ricordiamo ancora questo libro, I due volti della morte nera, si può trovare in tutte le librerie, poi naturalmente
si può ordinare che nelle librerie, perché in questo momento è terminato, ne avrò delle copie che escono appunto martedì, però se uno lo ordina tramite distributore si riescono a avere, non ancora si riescono a avere, sì.
o poi anche scrivendo all'edizione Scantabauchi, vero?
Anche scrivendo sempre all'email che ti ho detto, oppure anche telefonando, il numero un po' si trova, diciamo, c'è un po' dappertutto anche nelle mie pubblicazioni, e sì, si può ordinare tranquillamente anche per posta, insomma. Perché io ci tengo che questa cosa, cioè è stato, pensavo un'operazione di nicchia sinceramente quando l'ho fatto, e invece si è rivelata una cosa che ha funzionato in tutta Italia, visto che è stato premiato in Abruzzo, poi sono stato a presentarlo anche a Pescara, a Trento sono stato a presentarlo, in tutte le province venete, sono stato a presentarlo a Roma, a Bruxelles, a Liegi, a Charleroi, quindi diciamo che è una cosa un po' inaspettata, un risultato inaspettato.
Walter, parliamo un po' anche degli altri titoli che si possono trovare nell'edizione sì. Scantabauchi, perché certo. Io so che c'è questo centro di cultura veneta, la maggior parte dei tuoi libri sono tutti in Veneto.
In uscita, guardi, le cose più importanti che vedo, che ancora si vendono, per cui la gente è ancora molto interessata alla lingua veneta, è un dizionario La Scarsea Tascabile, che è giunto alla quarta edizione, che si continua a vendere tranquillamente, si chiama proprio Dizionario La Scarsea, sono circa 400 pagine, anche con alcuni disegni di oggetti di una volta, dei capi di vestiario, molto semplici, con proverbi, modi di dire, indovinelli, e anche un po' arguto, come un po' nel mio stile, che cerco le cose un po' più divertenti, quindi un libro che è divertente da leggere, che si trova o si ordina in tutte le librerie, si può trovare. Poi c'è un libro dedicato ai cognomi, ai mestieri di una volta collegati ai cognomi, tipo Marangon, tipo Occogo, Osto, Favaro, Favaretto, Favaron, Zoppellaro, quei cognomi veneti che derivano dai lavori, con l'etimologia, la storia di uno di questi artigiani, foto bellissime, proprio foto artistiche di oggetti di una volta, non prese dai giornali, libri, ma prese proprio dal vivo, dai musei. e a colori, tra l'altro, quindi molto, molto bello. Questo ancora si vende molto bene, si chiama Cognomi e Mestieri del Veneto. Poi è uscito sotto in dicembre, è uscito Loco 2015, l'almanacco mio umoristico, che si sta vendendo molto bene, e il calendario 2015, sempre umoristico, che è l'unico umoristico che da circa 17 anni circola in Veneto. Un calendario pazzo, dove quest'anno salito nella rubrica chi è andato in galera dei politici questo mese, parlando del 2004, così una cosa scherzosa. E poi ho pubblicato come editore, ecco una chicca, una cosa che non avrei mai pensato di fare, ho pubblicato un libro intitolato Serena, che è la storia vera, posso giurarlo, la storia vera di una signora della mia zona, diciamo dell'Alta Padovana, però posso dire nome e indirizzo, che è un libro erotico dove racconta la sua vita, ma non è solo erotico, è un libro che fa anche riflettere, appunto per le riflessioni che derivano da una donna che, pur diciamo essendo molto amante del sesso, poi si rende conto anche che la vita è fatta anche di altre cose. Quindi anche questo libro è un po' particolare, si chiama Serena, è uscito proprio giorni prima di Natale ed è un po' particolare, diciamo, questo entra nel ruolo del mio di editore, ecco, diciamo. Mm-hmm. Perché quindi la casa editrice ha preso piede un po', e tra l'altro adesso ha cambiato anche nome, che adesso è Edizioni Scandabocchi di Walter Basso, non più una SRL, che quindi è solo mia, che si è un po' allargata, e quindi spesso pubblichiamo anche libri in italiano, libri di poesia di altro genere, però la radice rimane sempre quella veneta, insomma, diciamo.
Assolutamente, che poi è bello anche ritrovare la nostra lingua veneta. Ma Walter, io avevo visto anche Loco Indovino, mi chiedevo che differenza c'è tra Loco Indovino e Frate Indovino.
No, beh, allora ti dirò, Loco ormai è quasi un marchio, anche il calendario ha sempre la vignetta del Loco, e poi come l'almanacco è diventato quasi una sigla, quindi Loco un anno può essere indovino, un anno può essere medico, l'anno dopo è professore, l'anno dopo è scienziato. No, è proprio, hai indovinato, comunque sarebbe un po' uno scherzo, un po' per rendere in giro simpaticamente, senza mai essere pesante, per scherzare un po' sull'almanacco di Frate Indovino, che mi fregava sempre nel tempo, cioè usciva sempre prima di me, e che gli ultimi due anni sono riuscito a fregare, facendo uscire prima il mio. Niente di non è una satira pesante, diciamo, non c'entra niente, è solo Loco Indovino, come dire Loco Mago, ecco, c'è sì un riferimento a Frate Indovino, ma non c'entra nulla, il mio, la sua personalità. È stato uno scherzo, ecco, uno scherzo così.
Spesso vediamo anche vignette, caricature in Veneto. Qui volevo entrare nei fatti che sono successi in Francia proprio in questi giorni. Sì. Volevo parlare un po' di satira. Tu ti occupi in particolare, sì, di satira in Veneto. Che cosa ne pensi dei fatti, sì, che sono successi in Francia?
Sì. Beh, diciamo, ma potrò sembrare uno che va un po' controcorrente, ma ti dirò che, a parte il fatto che la reazione che c'è stata è una reazione non da condannare di più, quindi tutta la mia solidarietà al giornale e niente da dire, però io direi delle volte che, conoscendo certe situazioni, conoscendo certi ambienti, anche la religione stessa, cioè quando si scherza sulla religione, secondo me bisognerebbe anche porsi in ogni caso un piccolo limite, perché si sa che si va a toccare un argomento che è molto caro a molte molte persone, si parla di milioni di persone, quindi bisogna stare molto attenti che quella che è satira non si trasformi in insulto o in offesa, perché allora la cosa degenera, e la finalità della satira è quella di fare riflettere, di far ragionare, magari ridendo, quello di portare all'estremo, ma di conveniente, in cui possono esserci anche degli insulti, come ho visto in particolare una che ho visto, secondo me va al di là del discorso satira, e quindi io sono un po' perplesso, io direi vittime sicuramente, vittime innocenti sicuramente ancora di più, vittime da compatire sono d'accordissimo, però da là a farne diventare proprio eroi, io ho un altro concetto di eroismo, ecco, non vorrei offendere nessuno, non vorrei essere mal interpretato, ma il senso mio, do ragione, per esempio, io forse si sa, non sono quello che si dice un credente normale, però ho apprezzato molto quello che ha detto il Papa proprio ieri, che un po' ricalca quello che penso io, ecco, diciamo, su questo argomento.
Quindi non bisogna mai esagerare, chiaramente.
Cioè io dico, cioè, quando tu parli di religione, vai a toccare la sensibilità di milioni di persone. Mm-hmm. Quando parli male di Renzi o fai la battutaccia su Renzi, la fai su qualcuno, su una parte degli italiani, cosa del genere, ma non, mentre quando vai a toccare la regione tocchi tutto il mondo, e siccome in tutto il mondo oltretutto c'è gente che ragiona non con la testa ma con i piedi, per non dirvi peggio, poi possono succedere queste cose che sono inammissibili. Però quando succedono queste cose bisogna anche pensare che poi non si limitano solo alla tua vita, a tu che perdi la vita, ma possono entrarci anche altre persone, perché adesso la cosa può degenerare, capisci? Quindi io direi di stare molto attenti, insomma, di sapere qual è, cioè ognuno dentro di noi dovrebbe capire come si capisce qual è il limite tra battuta, ironia e volgarità, perché sicuramente ci vuole andare nella volgarità quando si è sull'equilibrio stabile. E io ho sempre cercato di tenermi, di non essere mai volgare per gratuitamente, arrivare fino a un certo punto. Lo stesso dovrebbe farsi anche per la satira, insomma, anche la più violenta, nel senso buono, però dovrebbe avere un limite, secondo me.
Infatti, guardando un po' anche le vignette dell'edizione Scantabauchi, devo dire che un po', diciamo, prende in giro l'essere veneti, le caratteristiche dei veneti.
Sì, ma infatti io sono stato molto insultato anche per questo, tra l'altro, da persone che non hanno capito, però io non ho reagito in nessun modo, perché insomma, è stato detto che io faccio i soldi ironizzando sui veneti, presentando i difetti del Veneto ubriacone o non sa parlare. In realtà cosa dovrebbero dire i romani di Alberto Sordi? Cosa dovrebbero dire i napoletani di Totò? Cioè, quello di riuscire a ridere anche di troppi difetti è una qualità, l'algoronia non è una cosa, una cattiveria. E poi io ho messo parte dei libri in Veneto, che sono stati spettacoli teatrali molto intensi, e io amo la lingua veneta come l'amo io, l'amo come può essere un figlio. Col figlio si può insegnare l'educazione, comportarsi bene, ma si può anche giocare, scherzare, rotolarsi per terra, mica hai detto che si debba essere sempre seriosi, giusto?
Assolutamente.
Io dico, presentare le vignette, scherzare, a parte che poi molte volte faccio satira anche a livello nazionale, anche in battute politiche e roba del genere, quindi non è che mi limito esclusivamente, principalmente come hai detto tu, sì, però vado anche fuori confine molte volte, però non ritengo proprio di offendere nessuno quando ironizzo sulle caratteristiche del popolo veneto, soprattutto che racconto storie di una volta, le racconto con una vena di ironia che scherzosa e basta, insomma non c'è mai intenzione di offendere qualcuno, ci figuriamoci.
Walter, parlando di libri, se un nostro ascoltatore magari avesse un testo in veneto che volesse sottoporti, come può fare? Te lo può inviare tranquillamente?
Sì, poi, cioè chi vuole, perché anche adesso ho altre 2-3 richieste, uno può inviarmi senza nessun impegno da parte sua, non deve sentirsi vincolato poi perché ha mandato un manoscritto, un file o qualcosa, anche per una valutazione soltanto. Poi io, siccome lavorando per Striscia dobbiamo avere un, anche perché sono proprio, diciamo, collaboratore Mediaset in maniera legale, perfetta, dobbiamo avere un comportamento sempre corretto e coerente, non possiamo sgarrare neanche nella vita privata, non ci cacciano. Io qua ho delle proposte, propongo, valuto, dico come vanno le cose, do dei suggerimenti anche quando mi chiamano, come comportarsi se mandano i manoscritti ad altre case editrici, perché so tutti i trucchi che usano per capire la buona fede ma di nuovi autori, e poi presento un preventivo che va valutato assieme, e tutto questo senza mai nessun impegno fino al momento che una persona firma, e poi magari si fa il libro insieme con l'ampia collaborazione da parte mia, sia fornendo dei disegnatori, fornendo la correttrice di bozze, fornendo le varie bozze, poi per fino ad andare in stampa, poi supporto la pubblicità tramite il sito internet, tramite una mail list di circa 3.000 persone, tramite Facebook e tramite i giornali, e anche tante volte con un passaggio televisivo gratuito ai nuovi autori.
Walter,
quindi cerco di dare qualcosa, perché sì, tra il momento è anche molto difficile e duro, e quindi di solito un nuovo autore, quando gli propongono, gli dicono ti stampiamo il libro gratuitamente, tu non collabori a niente, ma riprendi le 100 copie, noi stampiamo 2.000, sai che le 100 copie che paga lui, ne stampano 200, le paga tutti lui, e poi una parte va buttata anche al macero, e finisce là. Quindi bisogna stare molto attenti a come ci si comporta, perché per i nuovi autori non c'è spazio, no? A meno che uno non sia al primo uscita Dan Brown, o faccio per dire, o Dan Alighieri, Redivivo, allora lo beccano, lo trattengono, ma se no non è possibile arrivare. Anche il mio libro stesso, io che ne ho pubblicati quasi 60, avevo provato a mandare delle bozze, avevo intenzione di mandare delle bozze alla Mondadori, quello dei minatori, che se veniva pubblicato a livello nazionale così da Mondadori era un successo, perché sono detto in tanti anche del settore sì. nazionale, non molto elevato, però non ci arrivi. Se non hai una raccomandazione, le case edifici nazionali non ci arriva nessuno, a meno i soliti sono importanti. Quindi a me possono scrivere, mandare, dimmi.
No, dicevo, per dimmi. Seguirti anche durante le varie presentazioni, ci puoi dare qualche indirizzo anche come fare sì. a seguirti, per esempio, sui social e poi anche il tuo sito internet?
Sì. Allora, su Facebook, perché io uso solo Facebook, non mi sono espanso in altri settori. Facebook mi trovano sia sulla pagina Walter Basso, ripeto, sono nella foto del profilo sono con Moreno Morello, quindi sono più Walter Basso, e quindi là trovano anche le mie presentazioni. Poi ce n'è un altro che adesso sto iniziando a curare bene, che si chiama Edizioni Scantabauchi, sempre su Facebook, che anche là possono trovare gli appuntamenti. C'è un sito internet che si chiama www.edizionisscantabauchi.it, che sto rimettendo in piedi adesso, mi sono posto bene, dove là ci sono proprio gli appuntamenti, la pagina degli appuntamenti. E poi c'è anche una pagina per Due Volte la Morte Nera, anche la trovo sempre su Facebook. E poi c'è anche un'altra pagina che si chiama La Svana Sara, pensate, che era una rivista che pubblicavo io, che adesso non c'è più, e anche là si trovano gli appuntamenti, quindi c'è molta possibilità di capire. Per esempio giovedì sarò a presentare il libro all'ospedale di Campo San Piero, all'ASL, tramite il presidente dell'ASL 15, e poi ne avrò un altro avviso, però sono cose più avanti. Comunque uno basta che consulti un po' internet, su Facebook, e trovo tutto.
Perfetto. Beh, Walter, ti ringrazio per la nostra chiacchierata radiofonica e ci sentiamo sicuramente molto presto poi per altre news.
Ecco, guarda, se tu più avanti, quando sarò un po', non dico addirittura d'arrivo, ma ci sentiamo prima,
sì.
Se hai la possibilità di proprio di parlare del nuovo libro e di lanciare di nuovo il mercato,
certo,
di chiamarmi, perché soprattutto nel Vicentino ci sono stati diversi morti dimenticati che nessuno sa più nulla, e io li ho trovati, nomi, cognomi, l'indirizzo no, so dove sono nati, so dove sono morti, il giorno che sono morti e come sono morti, e questo penso sia una cosa che interessa anche ai vicentini, perché ci saranno sicuramente i parenti. Quindi se tu mi dai questa possibilità, più avanti mi fa molto piacere.
Certo, certo che sì.
Io sono contento di aver fatto con te questa intervista e ti ringrazio molto.
Grazie ancora quindi a Walter Basso. A prestissimo, Walter.
Cioè, grazie a te e buona giornata a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie.
Intervista del giorno.
www.containerradio.it